Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli incontra Lazzaro. Lazzaro è Gaetano Lizio.
Folla, soltanto folla. È un grande fracasso, assordante. Folla e luce. E di prima vuole sapere, dell'eternità che c'è stata prima e dell'istante. Perché al fine, per la mia percezione, quello fu un istante di silenzio e vuoto. Sì, so bene cosa vuole da me. Tutti non volete altro da me. Ascoltare le memorie di un morto. Un morto assai diverso dagli altri, perché non spirito, ma sangue e carne pulsante. E questa è la più grande novità, non trova? Era giorno. D'improvviso, però, come se... Gliel'ho detto prima, come se un attimo separasse il giorno dalla notte, e non decine di ore. Non le stelle e la luna nascosta o in bella vista. Non le tane abbandonate dai gufi, i cacciatori furtivi nella steppa di pece. Solo un istante, e fu giorno. E in quell'istante stesso, dal nulla, fu folla. Dal silenzio fu caos, da freddo, un freddo di morte che mi teneva sospeso. Ecco, in quell'attimo mi ritrovai nel fuoco, in piedi ad ardere, con gli occhi costretti a rimanere serrati da un bagliore accecante. E poi di nuovo silenzio. E centinaia di occhi che mi guardavano. Occhi di ghiaccio, occhi spaventati, occhi arresi dagli stenti, occhi resi vitrei da lenti sipari dell'offuscamento, della vecchiaia, occhi sani, eppure incapaci di vedere, e altri che ravvisavano in me l'obiettivo nitido di un nuovo risveglio. Il mio? No. No, io non ero mai morto. La morte sta nella vita. La morte risiede nell'orrore, nella violenza, nell'iniquità, nell'indifferenza. La morte era in quella folla che cercava in me la sua risurrezione. Ebbene, loro erano morti, immobili, attoniti, spaventati, come appunto avessero visto un morto.
Ma lei era morto.
Ero caldo e sudato. Ben presto mi accorsi di essere coperto da bende. Un vecchio cencioso mi urlava: «Hai visto mia madre? Hai visto mia madre? Laddove sei stato?» Altre mani mi toccavano, mi tiravano. «Ma che volete?» gridavo. «Lasciatemi stare! Marta! Maria, che accade? Perché hanno tutti questi sguardi impietriti e bocche spalancate? Dove mi trovo? Chi è questa gente? E che fine ha fatto il mio sogno di pece?» Giravo di continuo, aspettandomi di trovare altrove la ragione di tale sbigottimento. Ma più mi voltavo, più ritrovavo in me stesso il centro di quella tensione. «Oh, Marta, Maria, sorelle mie, aiutatemi! Ringrazia Dio!» «Ringrazia», mi rispose Maria. «E per che cosa, sorella mia?»
«Per essere rinato, per essere di nuovo tra i vivi.
Io non sono mai andato via, io non sono mai mo...» E mentre finivo questa frase, vidi la pietra spostata, ruvida e misera porta per isolare i mortali dai loro defunti. E un loculo vuoto.
«Maria! Maria, quello... quello fu il mio...»
Non si accorse che era coperto di bende?
No, non subito, faceva gran caldo. Ma credetti in quel momento che fosse una reazione alla paura, allo sconcerto. Da ogni dove una eco piena del mio nome. Eliezer! Eliezer!
Cosa volevano da lei?
Miracoli, magie, profezie. Alcuni, come quel vecchio, mi chiedevano di un loro familiare, di quel luogo temuto dal quale non si torna, di quella morte che per molti rappresenta la peggiore filosofia della rassegnazione, di quel limbo dove seppi ero rimasto 4 giorni e dove mi strappò, riconsegnandomi ai miei affetti, il padrone della vita.
Dunque lei non sapeva che era morto da 4 giorni?
No, me lo dissero in seguito.
E sa perché Gesù scelse proprio lei tra tutti i morti che i vivi avrebbero desiderato riscattare?
Immagino a seguito delle suppliche delle mie sorelle e anche e soprattutto per ricompensarle della loro fede salda, del loro cuore generoso. Credo che scaturì a seguito della loro natura meravigliosamente intonata alla bellezza del creato, quell'atto di compassione.
Lei, dalla prima ricostruzione dei fatti, sostiene che recuperò la sua coscienza fuori dal sepolcro. Quindi non sentì la voce del Messia che le ordinava di alzarsi e di tornare alla vita.
Ho creduto fosse un sogno, perché quella voce, quella che percepì la folla accorsa, non fu esattamente la stessa che vibrò nelle mie membra.
Si spieghi meglio.
Non fu voce, ma morsa. Muscoli, presa e destino. Ciò che mi trascinò fuori. Qualcosa che non potevo udire con i sensi, ma con le membra. Qualcosa che mi trascinò oltre il tempo e lo spazio. Che riempì di sangue il mio corpo ed ossigeno i miei polmoni. Dopo, molto dopo, riuscì ad attribuirgli la sostanza di Dio.
Ciò nonostante, non credette né agli altri, né tantomeno a se stesso in quel frangente.
No! Se non fosse stato per le mie sorelle, avrei continuato a dubitare. L'intera Betania poteva, per il mio sommo sconcerto, per la mia profonda incredulità, sortire un simile macabro scherzo. Me ne sarei convinto piuttosto che accettare che da morto ero tornato in vita.
Lei, Lazzaro, 6 giorni prima della Pasqua intervenne ad una cena in onore di Gesù, nella quale parteciparono anche i sommi sacerdoti. In quell'occasione, la prima dopo la resurrezione in cui lo rivide, riuscì a parlargli, a ringraziarlo?
Mi avvicinai a poco a lui. Gli avventori erano molti, ma tutti ad ogni passo mi lasciavano spazio, naturalmente, come foglie sospinte dal vento, senza coscienza, senza intenzione. Ed io, in quel vento impercettibile, conquistai il mio spazio a poco, sempre più privilegiato, sempre più vicino a lui. E nel giro di pochi minuti mi ritrovai seduto al suo fianco, con lo stesso stupore di quando fui in piedi resuscitato, e anche allo stesso modo, profondamente turbato.
Perché?
Immagini l'ammirazione che proverebbe se qualcuno fosse riuscito a salvarle la vita. Ebbene, a me non l'avevano salvata, ma restituita. A nessuno mai è accaduta una sorte tanto straordinaria. Non esiste una letteratura di ringraziamenti per questa sconfinata opera di generosità. Non sapevo proprio da che parte cominciare, quali parole usare. Mi chiedevo persino se fissare quegli occhi carnali di Dio o tenere bassi i miei, a ragione del mio profondo rispetto e della mia condizione imperfetta.
E dunque cosa fece?
Io? Nulla. Fu lui a parlare, a scavare nel mio animo, ricomponendo le parole che non sarei mai riuscito a congegnare. Diede voce a ciò che sarebbe rimasto solo fiato. Forse ne farai un uso più assennato. E sorrise. Quel sorriso mi investì così tanto fortemente di tale incommensurabile felicità che mi si riempirono gli occhi di lacrime. Alle tue sorelle, amore e gratitudine, aggiunse. A me la tua fede, a te la mia vita. Prontamente risposi. Sorrise ancora. Quella è già mia. La mia morte, allora. Mi precipitai a replicare. Non è il regno della morte che io governo, ma quello della vita eterna. Allora a te darò tutto me stesso, vita, morte, respiro e fissità, continuai a dire. Mi basterà solo che una parte della tua vita, pari a meno della metà, la dedicherai al tuo prossimo. Allora io mi riterrò ampiamente ricompensato. E come quel vento invisibile mi portò a lui, rapidamente mi allontanò, sospingendo altri meritevoli al suo cospetto, e nel congedo affidarmi di nuovo ai miei affetti. Così ripresi a spezzare il pane e a offrire il vino alle mie sorelle. E il profetico banchetto riprese dimensioni reali, e quel vento eletto scomparve tra le fronde degli alberi, abbandonando gli animi. Proseguì la sua semina terrena.
La sua morte, quella sospensione che per lei è durata manciate di giorni, potrebbe lasciarci interrogare su quei sogni monitorati, assistiti, quelle cosiddette morti biologiche sulle quali continuiamo a interrogarci e dilaniarci. Come trattare un corpo che resiste, che supera la barriera di sofferenze inaudite, che si impone sulla coscienza e sulla volontà? Come affrontare tutti quegli ammalati che paiono dormienti, di cui solo l'autoconservazione ne regola la continuità?
Quali alternative vi sono concesse? Che potere avete su di loro?
Il potere della vita e della morte. Un potere troppo grande per noi, lo sappiamo bene. Eppure è una forma di onnipotenza che continua a insidiarci, che accresce giorno dopo giorno il nostro cieco desiderio di possederla.
Vi siete già dati una risposta. Sapete che la morte e la vita sono tappe fondamentali della vostra esistenza. Potete affrontarle come meglio desiderate, ma non vi appartengono. Tutte le vostre tecnologie, le vostre ambizioni scientifiche, la vostra bramosia di somigliare sempre più a Dio, sono inganni che vi porteranno alla rovina. Immagini invece quanto un corpo che si oppone strenuamente alla morte renda tanto magnificamente il senso e l'incanto dell'esistenza. Mentre qualcuno decide di sfidare se stesso con quell'unica sostanza che possiede, duellando contro la velocità, l'ebbrezza di un volo apparentemente infinito, i suoi limiti fisici e mentali. Ecco, mentre qualcuno lascia che il suo ego lo distrugga per sempre, qualcun altro resiste ad ogni forma di rassegnazione, persino biologica, come una malattia, perdurando nella vita, vivendola laddove pare già persa, in attesa che solo uno, il vero padrone del respiro e dell'immobilità, decida quando scioglierlo da un mondo per accompagnarlo in un altro.
Scioglierlo. Peccato che lei non ricordi quei nodi che si allentarono, o gli altri che la fissarono più prepotentemente al suolo. Però, dopo quel tutto che si riassume in una risurrezione senza precedenti, ma anche della durata di attimi, come afferma lei, in questi suoi ricordi obnubilati, la sua relazione con la vita e con la morte ha assunto nuovi insperati significati, o di poco è variata?
Sa, una mia riflessione, poco nuova mi pare, ma profondamente sentita, è quella della profonda e strana somiglianza tra la fine e l'inizio. Mi pare, riflettendoci ora, che quei pochi minuti di coscienza prima di morire mi riconducessero in una dimensione neonatale. Io percepivo un ventre che mi proteggeva, galleggiavo in un humus immateriale nel quale chiunque si sarebbe sentito perduto, spaesato, terrorizzato. ma un feto non teme la morte. Troppa vita lo permane. Ne sacrifica la propria felicità nascente al buio, all'assenza dei suoni. Perché il suo battito non è solitario, ma è l'eco di un altro, più forte, consolatorio. L'unica voce del mondo possibile. Suono gaudente dell'immenso amore materno che preannuncia. Nella morte accade qualcosa di molto simile, moltiplicato all'ennesima potenza. Un cuore pulsa, mentre il proprio s'arresta. È il cuore del mondo che mai ti abbandona quando già il corpo è lontano. Il ventre della trascendenza inizia quando si rinuncia al proprio. Lì io giacqui, per 4 giorni. Mai tanta vicinanza a Dio fu concessa a un vivo.
Mi sta dicendo che morire è come nascere.
In qualche modo sì.
Quindi la morte ha lo stesso valore della vita?
La morte è il passaggio essenziale, seppure oscuro e spaventevole. È una porta sigillata che solo una volta si aprirà, per condurci a una nuova eterna esistenza. Eppure non si vive per morire, mentre molti sono morti per vivere. La vita ci è stata donata per dare un senso e un seguito coerente alla morte. Ma guai però a fare della morte il medesimo significato della propria vita. Ciò ci renderebbe già morti. Non si può attribuire alla morte un significato più grande di quello che si deve attribuire alla vita, perché la morte è il passaggio successivo, è il riscatto, la degna prosecuzione della vita nel bene e nel male, l'esatta conseguenza, seppure nella sostanza mutata.
Ho un'altra urgente curiosità. Secondo lei, perché Gesù non accorse quando era malato, ma si trattenne altri 2 giorni? E solo alla notizia della sua morte decise di tornare a Betania.
Già dopo pochi minuti la morte trasfigura un corpo. Sulle membra irrigidite fuggono via tutti i colori della vita. Dopo 4 giorni il mio corpo era in avanzato stato di decomposizione. Nessuno avrebbe potuto dubitare della mia morte. Avevano bisogno di assistere alla gloria di Dio, tutti, persino i discepoli. Inoltre il dolore della mia morte, soprattutto a 2 pie cristiane come le mie sorelle, era essenziale. Ci sono momenti in cui solo la sofferenza prolungata ci può dare migliori benedizioni. Gesù per questo non rispose immediatamente. Il suo ritardo aveva uno scopo specifico. I tempi di Dio non sono mai i nostri.
Vivete la vita. Eppure la morte, 2 forme analoghe eppure abissalmente contrastanti. Cosa sceglierebbe oggi se le fosse concesso? Morire in eterno o vivere ancora quel tempo mortale che le rimane?
Io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, l'origine e il punto d'arrivo. Ricorda queste parole del Cristo riportate da Giovanni nell'Apocalisse. Che senso possono avere queste profezie se non la più conscia e intelligente ricapitolazione delle cose? Se tanto è significativo l'inizio e la fine, quanto è più sostanziale lo spazio intermedio. È in effetti in quello spazio, quella linea che unisce il punto del prima e del dopo, che l'essere umano si gioca tutte le possibili forme della propria libertà. Le scelte, gli errori, la coscienza, l'oblio, il bene, il male. Vorrei tornare in quel frangente per porre accenti più incisivi alla mia esistenza, per accoglierne l'importanza, tralasciando l'effimero.
Lei si riteneva un uomo di poco spessore?
Ero invaghito dalla mia giovinezza, ottenebrato da tutto ciò che era apparenza. Comprendevo ogni valore manifestato nel quotidiano da Marta e Maria. Ma loro erano anime elette. Io semplicemente un loro casuale accompagnatore. Non per meriti, ma per consanguineità. Ecco, In qualche modo mi crogiolavo nei miei evidenti limiti morali, nella mia scarsa spiritualità. Mi dicevo, se ne sono privo, è per rientrare anche marginalmente nel disegno celeste nel quale figuro, persino come una nullità.
In effetti forse fu così. Forse se fosse stato più meritevole, le sarebbe accorsa altra sorte.
Ne sono certo.
Se anche parte del suo destino le fosse stata preannunciata, avrebbe in qualche modo tentato di meritarlo.
Mi sta chiedendo se fossi stato a conoscenza della mia morte, se avrei usato ogni mezzo a mia disposizione per meritarmi di nuovo la vita.
Sì, le sto chiedendo questo.
Noi non siamo tarati per sopportare tanto. Qualunque anticipazione arbitraria della nostra fine sarebbe certo indice di alienazione. Altrimenti ci sarebbe stata concessa la dote di questa strabiliante lungimiranza. Ma che cosa farne? Perché togliere al tempo la sua urgenza trasversale? Definirne i contorni fino a renderlo rassicurante? È la consapevolezza della fine imminente che rende ogni attimo come un ultimo speciale e irrinunciabile. Quando andiamo a dormire la sera, una vaga inquietudine di non destarsi l'indomani ci può rendere il saluto ai nostri cari il più dolce mai dato, e la luce del nuovo giorno l'esperienza più meravigliosa mai veduta. La nostra finitudine è il dono più grande concessoci in questa vita.
Nel momento in cui lei uscì fuori dal sepolcro, in molti le chiesero di descrivere quel luogo remoto da cui Gesù l'aveva fatto tornare, ma il frastuono, lo shock, l'assenza di coscienza le impedirono di definirne i contorni, di parlarne in qualche modo come luogo o non luogo. Oggi invece, dopo tanto tempo e molte riflessioni, cosa risponderebbe ai quanti le chiedessero com'è davvero morire? E soprattutto, dobbiamo avere paura della morte?
Io non ho mai temuto di morire. L'idea della morte mi sfuggì fino all'ultimo istante, tanto da non percepirla, da rimanerne invischiato come un pesce nella rete che ha ancora la sensazione di poter nuotare. Ma come le dicevo, ero giovane e un po' superficiale. Forse è per questo che ritengo la paura della morte, come anche la sofferenza che spesso la preannuncia, un passaggio necessario. Per molti infinitamente ingiusto, ma le ripeto, fondamentale e imprescindibile. La paura è il sentimento che sta alla base di tante nostre scelte personali e sociali. Temiamo di tutto e di tutti, della povertà, della solitudine, dell'essere non autosufficienti. Ed è proprio questa paura, questo fardello pesante come la pietra di un loculo, che spinge tutti a metterci corazze difensive fatte di beni, di ricchezze, di potere. Gesù è venuto nel mondo per abbattere i muri delle paure. Ha aperto la mia tomba per liberarmi. Ha sanato gli ammalati e ha dato la vista ai ciechi. Ma soprattutto si è reso indifeso, rinunciando allo scudo della sua divinità. Lo ha fatto per provare la nostra stessa paura e dimostrarci che nel peggiore dei supplizi e che persino dinanzi alla morte Dio ci può salvare, rompendo il terrore che spezza il nostro respiro e ottenebra il nostro animo.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli ha incontrato Lazzaro. Lazzaro era Gaetano Lizio.